Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Scricchiola la tregua in Medio Oriente dopo gli attacchi di questa mattina, in particolare sul sud della striscia di Gaza. In risposta alle presunte violazioni commesse da Hamas, l'IDF ha annunciato di aver ricominciato ad applicare il cessate il fuoco. Fonti Axios riportano che da domani verranno riaperti tutti i valichi per permettere l'erogazione degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese, mentre una delegazione di Hamas si reca in Egitto per monitorare l'attuazione dell'intesa insieme ai mediatori. Se vuole, Putin ti distruggerà. Sarebbero state queste le parole con cui venerdì Donald Trump avrebbe cercato di convincere Volodymyr Zelensky a cedere all'ultima proposta del presidente russo, cedere l'intero Donbass in cambio di alcune piccole zone delle regioni di Kherson e Zaporizhia. Il leader ucraino non ci sta e si dice pronto ad andare a sua volta a Budapest, dove Trump e Putin avranno un secondo faccia a faccia dopo quello di agosto in Alaska. Intanto in Italia la pagina di cronaca è ancora dominata dal femminicidio di Pamela Genini. Oggi il quartiere in cui abitava è sceso in strada con una fiaccolata in suo ricordo per dire basta alla violenza contro le donne. A Parigi invece è profondo sconcerto per un furto dal valore inestimabile. Una banda di quattro ladri ha portato via dal Louvre i gioielli dell'imperatore Napoleone III. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Medio Oriente la tregua tra Israele e Hamas si fa sempre più debole. L'IDF ha sferrato fino a 20 attacchi aerei, uccidendo almeno 45 persone su tutto il territorio della striscia di Gaza. L'esercito di Tel Aviv ha affermato di aver risposto alla presunta violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas e in serata ha comunicato di aver di nuovo messo a tacere le proprie armi, come previsto dall'accordo firmato a Sharm el Sheikh. Intanto una delegazione dell'organizzazione palestinese ha raggiunto il Cairo per monitorare l'attuazione dell'intesa insieme ai mediatori. Sul fronte umanitario, secondo fonti Axios, la decisione israeliana di bloccare l'erogazione degli aiuti alla striscia sarebbe stata revocata su pressione dell'amministrazione Trump. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, domani mattina verrebbero riaperti tutti i valichi. La situazione resta comunque tesa e soprattutto in divenire. I ministri estremisti del governo israeliano continuano a chiedere che Netanyahu riprenda l'operazione contro Gaza. Questa sera, per esempio, Ben-Gvir ha criticato duramente il premier anche sulla decisione di dare di nuovo il via libera agli aiuti. Abbiamo chiesto un'analisi dell'attuale scenario e delle prospettive che si aprono a Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
Credo che Netanyahu non stia facendo questo che sta facendo adesso per pressioni soltanto da parte della sua destra, che sappiamo che è stato molto contrario all'idea del cessate il fuoco e dalla sopravvivenza di Hamas. Però credo che effettivamente in questo momento questi incidenti che avvengono a Gaza per colpa probabilmente di una serie di cose che comprendono anche i gruppi pagati da Israele e anche i gruppi che si sono stufati in qualche modo di Hamas, vanno avanti in qualche modo in maniera autonoma. E certamente il mancato rilascio, perché non si trovano effettivamente di tutti i cadaveri, è una scusa che vale bene per Netanyahu e per il suo governo, così vanno avanti. Difatti credo che anche i militari erano contrari un po' a questa azione, quasi sorpresi, però sono andati avanti. Gli Stati Uniti evidentemente non hanno capacità di influire al 100% su Israele. Trump ci prova, ma non so se riesce effettivamente a frenare questa escalation possibile, non dico probabile, possibile del conflitto.
Non c'è ancora una data certa per l'incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, ma l'Ucraina guarda con preoccupazione a ciò che potrebbe accadere in Ungheria, soprattutto alla luce del fatto che, secondo quanto riportato nelle scorse ore dal Financial Times, durante l'incontro di venerdì alla Casa Bianca, Trump avrebbe sollecitato Volodymyr Zelensky a cedere il Donbass in cambio di alcune piccole zone del Kherson e di Zaporizhia, come chiesto dal presidente russo nella telefonata del giorno prima. Se Putin vuole ti distruggerà, avrebbe detto il tycoon. Zelensky avrebbe risposto di essere pronto a recarsi a Budapest per incontrare a sua volta Putin, perché per raggiungere una pace giusta e duratura c'è bisogno di entrambe le parti. Secondo Giovanni Savino, storico esperto di Russia, se le indiscrezioni trapelate dovessero rivelarsi vere, cambierebbe lo scenario visto fino a oggi. Sentiamolo.
Ci troviamo di fronte all'ennesima ripetizione di uno scenario che abbiamo già visto in questi mesi. Quella che sarebbe la proposta di Putin di ottenere quel che resta della regione di Donetsk in cambio di quello che occupa delle regioni di Zaporizhia e di Kherson è un'indiscrezione che appare quantomeno poco probabile, perché proprio quei territori che occupa consentono il collegamento terrestre con la Crimea, prima di tutto. La seconda cosa è che per Zelensky cedere quella parte del nord della regione di Donetsk significa cedere ai russi le fortificazioni che sono state costruite nel corso di anni per contrastare possibili avanzate prima dei separatisti e poi delle forze armate russe. Quindi, come dire, già ci troviamo di fronte a una serie di notizie che, se fossero confermate, cambierebbero quello che è lo scenario che abbiamo visto fino ad oggi. Inoltre, sull'incontro, ma noi sappiamo che Putin non è disponibile a incontrare Zelensky. Il reale problema che traspare da queste fughe di notizie è che forse, probabilmente, il presidente americano non ha poi tutta quella capacità di poter premere su Mosca e su Kiev che ha avuto nel caso recente con Gaza e con Tel Aviv. Quindi, come dire, non è detto che questa storia finirà presto.
Veniamo allora agli Stati Uniti. La reazione di Donald Trump alle manifestazioni contro di lui in tutto il paese in occasione ieri del No King's Day non è stata delle migliori. Ha pubblicato infatti un video realizzato con l'intelligenza artificiale dove compare con una corona in testa a bordo di un aereo da guerra mentre getta sterco sulla testa dei manifestanti. Da New York Marina Catucci ne ha parlato al microfono di Luigi Ambrosio.
È la reazione di Trump, no? In relazione alla Trump, la stessa persona che poco tempo fa aveva, dopo le proteste di Chicago perché non voleva la Guardia Nazionale, aveva pubblicato sempre sul suo social Truth una foto di se stesso che diceva amo l'odore della deportazione al Martino, parafrasando Apocalypse Now. Quindi tutti questi messaggi non sono diretti a chi protesta, a chi manifesta contro di lui, sono diretti alla sua base, al popolo MAGA, che ha fatto di questa warrior culture, cioè la cultura del guerriero, una bandiera. E non sono neanche la maggior parte degli Stati Uniti, ma sono la sua roccaforte, il suo zoccolo duro, ed è a lui che si rivolge.
Dopo queste manifestazioni così imponenti, che prospettive ci sono per l'opposizione a Trump?
Quello di continuare a fare praticamente, sono uscite per strada quasi 7 milioni di persone, sono state contate, e l'idea è quella appunto di non solo di continuare a fare queste manifestazioni, ma quella di continuare anche a questo nuovo tipo di resistenza che c'è con questo regime autoritario, che è fatta di partecipazione e solidarietà dal basso per cose più piccole, accompagnare i migranti alle loro incontri con i giudici per fare in modo che non vengano deportati dall'ICE, salvaguardare le fasce più deboli nella vita quotidiana, e poi di tanto in tanto anche dare questa visibilità a questo movimento che è, come dicevo prima, è la maggior parte degli Stati Uniti.
Quella che si apre domani sarà una settimana intensa per il dibattito in Parlamento e per la manifestazione della CGIL a Roma fissata per sabato prossimo. Le opposizioni politiche e sociali provano a mettere pressioni sul governo e Meloni sta tentando di aggredire e di portarla in rissa dopo che Elly Schlein al congresso del Partito Socialista Europeo di ieri ad Amsterdam ha denunciato un rischio per la democrazia in Italia. Le reazioni della Premier e non solo sono state violente. Antonio Misiani è responsabile economico del Partito Democratico. Ha parlato così ai nostri microfoni.
Giorgia Meloni si è inventata una polemica contro Landini a 48 ore di distanza e poi un attacco a testa bassa contro Elly Schlein. Sono armi di distrazione di massa per evitare che si parli di una legge di bilancio che porterà gli italiani ad andare in pensione fino a 3 mesi in più. La pressione fiscale rimarrà al livello attuale, che è il più alto degli ultimi 10 anni, e nel sistema sanitario, che è già in difficoltà, salteranno 10.000 assunzioni di medici e infermieri perché non ci sono i soldi per farle. Questa è la verità, e la verità la dicono anche i numeri stessi del governo. Questa è una legge di bilancio che non avrà nessun impatto sulla crescita, nessun impatto sui consumi e avrà addirittura un impatto negativo sugli investimenti. Dobbiamo rilanciare il dibattito su questi punti di merito, farlo nel Parlamento, farlo nel Paese con le forze economiche e sociali e indicare che c'è una strada diversa, rimettere al centro il lavoro innanzitutto, e noi torneremo ad insistere per una legge sul salario minimo, come ce l'hanno 22 paesi su 27 dell'Unione Europea, per rafforzare la contrattazione collettiva nazionale. È in debito di ossigeno la sanità, è in debito di ossigeno la scuola, lo dice persino il ministro Valditara, e in debito d'ossigeno il trasporto pubblico locale, e le politiche per la casa sono state azzerate da questo governo. Solo così possiamo far ripartire un paese che oggi sta perdendo terreno rispetto al resto d'Europa.
La pagina di cronaca vede ancora una volta in primo piano il femminicidio di Pamela Genini a Milano. Oggi il quartiere Gorla, dove la 29enne è stata uccisa dall'ex compagno, martedì scorso si è mobilitato con una fiaccolata. L'iniziativa per dire basta al patriarcato e alla violenza di genere ha visto una grande partecipazione. Per noi c'era l'inviato Martino Fiumi.
Centinaia di persone sono arrivate in via Iglesias oggi alla fine della fiaccolata organizzata da residenti e negozianti del quartiere per Pamela Genini. Ci sono voluti almeno 10 minuti per aspettare la fine del corteo da quando le persone in testa si sono fermate davanti alla casa dove è stata uccisa la vittima di femminicidio, quindi la partecipazione è stata veramente numerosa, erano centinaia, forse pure di più. Nessun rumore, pochissimi cori durante la fiaccolata, quei pochi cori si sono fermati quasi subito. Anche se le persone appunto erano tantissime, durante la marcia regnava il silenzio, molte persone piangevano e anche chi non conosceva la vittima del femminicidio parlava con voce bassa e strozzata mentre raccontava che è la prima volta che partecipa a una manifestazione così grande, perché è successo qui, proprio qui, ha detto qualcuno che vive nel quartiere. La violenza alle donne non è una questione privata, ma impotenza collettiva, si leggeva su uno dei cartelli portati durante la manifestazione. Collettiva è proprio una delle parole più usate durante gli interventi, anche prima dell'inizio della marcia. Collettiva era la colpa per i femminicidi, è la colpa per i femminicidi, che non sono casi isolati, si diceva. Collettiva è la risposta che si può dare attraverso l'educazione, come raccontavano alcune vittime di violenza che sono intervenute prima della marcia. E collettiva è la risposta di non una di meno, delle associazioni, del municipio 2 che ha messo in contatto le persone che volevano organizzare una risposta, e soprattutto collettiva è stata la reazione del quartiere di Gorla.
E a proposito di violenza, l'autista del Pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di Pistoia di basket serie A2 è morto questa sera lungo la superstrada Rieti Terni, dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il Pullman che stava lasciando la città dopo che si era disputato l'incontro, finito in favore dei toscani 88-73. L'uomo, secondo quanto riporta Pistoia Sport, la testata locale, è morto dopo essere stato colpito da un mattone mentre i tifosi assaltavano il Pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita appunto di A2, partita a girone unico che aveva visto la vittoria appunto, come dicevamo, della squadra toscana contro i reatini. I corpi di 2 migranti morti sono stati sbarcati a Lampedusa nelle scorse ore. Altre 14 persone invece sono state soccorse da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e portate sull'isola in gravi condizioni. Erano tutte a bordo di un'imbarcazione con 85 migranti provenienti da Pakistan, Eritrea e Somalia. Il barcone era alla deriva a 16 miglia dalle coste di Lampedusa. I 14 feriti sono stati trovati in crisi respiratoria a causa dell'inalazione di idrocarburi. 2 elicotteri in arrivo da Palermo e da Pantelleria li trasferiranno adesso in strutture sanitarie più attrezzate. A Parigi invece il sentimento si divide tra sconcerto ed eccitazione per quello che è già stato definito il furto del secolo. Al Louvre questa mattina una banda di 4 ladri ha portato via in pochi minuti i gioielli dell'imperatore Napoleone III. Solo 2 pezzi su 9 sono stati recuperati, compresa la corona dell'imperatrice Eugenia che è caduta ai ladri durante la fuga. La polizia ovviamente continua a cercare la banda con la refurtiva. Il servizio da Parigi del nostro Francesco Giorgini.
Per i media del mondo intero è già il colpo del secolo ed è forse questo l'effetto ed eventualmente l'obiettivo principale dell'evento, l'onda d'urto mediatico-informativa. I gioielli della corona, anzi di più i gioielli dell'impero, rubati in pieno giorno, una domenica mattina di grande affluenza, per così dire sotto gli occhi di tutti, nel più grande e celebre museo del mondo, senza violenza e con un minimo di danni collaterali, in appena 7 minuti. Audacia, precisione, ingegno, sangue freddo e magari travestimento, 2 dei 4 furfanti. Fanti portavano gilet gialli da cantiere per simulare lavori in corso e pianificazione, la finestra esatta con la facilità di un terrazzino e soprattutto, secondo certe fonti, segnalata come difettosa e forse con l'allarme disattivato. Qualche imprecisione non di meno e forse qualche elemento per gli investigatori della brigata antibanditismo incaricata dell'inchiesta. Nella fuga, verosimilmente più affrettata del previsto, i ladri hanno lasciato cadere uno dei gioielli della corona, quella dell'imperatrice Eugenia, danneggiata ma non fratturata e abbandonato senza incendiarli sia il camion montacarichi che gli attrezzi utilizzati, tra cui la motosega usata per forzare la finestra del museo e la vetrina blindata che conteneva i gioielli imperiali rubati, 8 in tutto, di un valore inestimabile secondo la ministra della cultura Rashida Dati, che segnala peraltro problemi e questioni a proposito della sicurezza del Louvre. Il ministro dell'interno, che ha confermato la ricerca di 4 individui, indica che tutte le ipotesi sono esplorate dagli inquirenti, compresa quella del banditismo internazionale o di agenti stranieri. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport. In primo piano la Serie A, fischio finale per il match tra Milan e Fiorentina. I rossoneri vincono per 2-1 e salgono in testa alla classifica a quota 18 punti, superando quindi Inter, Napoli e Roma. Nelle altre partite del pomeriggio, pareggio a reti inviolate tra Atalanta e Lazio, mentre un sorprendente Como schianta la Juventus per 2-0, stesso risultato con cui il Bologna si impone sul campo del Cagliari, solo 0-0 tra Genoa e Parma. Domani a chiudere la settima giornata di campionato sarà il posticipo delle 20:45 tra Cremonese e Udinese. La domenica dei motori vede Max Verstappen vincere il Gran Premio di Formula 1 di Austin davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Quarto l'altro ferrarista Lewis Hamilton. In MotoGP lo spagnolo Raul Fernandez taglia per primo il traguardo sul circuito australiano di Phillip Island, subito dietro di lui gli italiani Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.